per i frequentanti non mi era venuto in mente nessuno spunto così di suggerimento per i numerosi studenti di studi storico-artistici, perché l'idea è qualcosa di collegato ai temi del corso, ma visto che ci sono studenti di ben tre corsi di laurea diverso, potrebbe essere anche interessante che ci fosse qualche spunto che collega il proprio corso di laurea, i propri interessi, eccetera, a tematiche demartiniane. E questa collega vostra mi faceva notare che in effetti è attualmente in corso la Biennale d'Arte a Venezia, che si è aperta il 13 maggio e chiude adesso alla fine di novembre. Il padiglione italiano si chiama Il Mondo Magico e trae esattamente spunto dall'opera di De Martino. Ci sono tre opere esposte che non so cosa siano, quindi potrebbe essere una cosa interessante per gli storici dell'arte cogliere questo spunto e vedere che cosa stanno facendo a Venezia, perché, qual è il nesso con De Martino, eccetera. Visto che quest'anno ne saprete qualche cosa di De Martino, insomma, e evidentemente è stato uno spunto che chi ha organizzato il padiglione italiano della Biennale ha trovato interessante, insomma, potreste diciamo seguire questo suggerimento per lavorarci sopra. Per chiudere il discorso che abbiamo fatto la volta scorsa su il mondo magico, volevo sottoporvi due questioni ulteriori e poi passare al resto della trattazione di Angelini. Le due questioni ulteriori sono, ne avevamo già in realtà un po' accennato ad una, un articolo che, se non ricordo male, ho già messo sul sito perché c'entra col tema del relativismo e dell'etnocentrismo critico di cui abbiamo parlato qualche volta fa. Cioè l'articolo Il fittizio lume della magia su De Martino e il relativismo antropologico di Fabio Dei e Alessandro Simonicca. Alessandro Simonicca è un professore nostro di qui, Fabio Dei ci ha insegnato, ma adesso sta all'Università di Pisa. Il fittizio lume della magia è una citazione dalla chiusa proprio di su De Magia, quando De Martino appunto lancia il progetto del superamento delle condizioni che richiedono a una parte dell'umanità di far ricorso al fittizio lume della magia e, mutate queste condizioni, possono finalmente viceversa utilizzare il vero lume della ragione. E questo articolo parla appunto del tema del relativismo, che diciamo è l'altro lato, l'altra faccia della medaglia della questione dell'etnocentrismo critico. Torneremo su entrambe le cose più avanti, ma qui lo spunto che dà origine alla trattazione di Dei, che poi è l'estensore materiale dell'articolo, e di Simonicca, è proprio il mondo magico, che rappresenta per loro, diciamo, il massimo di avvicinamento di Ernesto De Martino alla tematica del relativismo, inteso relativismo in questo caso come tema della realtà come costruzione culturalmente condizionata. Sto citando dall'articolo di Dei e Simonicca. Realtà come costruzione culturalmente condizionata, costruzione che in quanto tale non può essere usata come neutrale parametro di giudizio nei confronti delle credenze e delle pratiche di culture diverse. Ora, l'esordio di De Martino nel mondo magico, lo citeranno qualche pagina dopo De Simonicca, proprio alla seconda pagina del testo, e la prima parte del libro si chiama appunto Il problema dei poteri magici, che, come ricordate, De Martino ha cominciato col porre in termini di realtà dei poteri magici e approda a affrontare come efficacia dei poteri magici dentro i singoli contesti delle singole culture esaminate. Qui parla particolarmente di sciamanesimo, eccetera. Appunto, in questa seconda pagina del mondo magico, De Martino dice, parlando della realtà dei poteri magici, dice: ma per poco che l'indagine venga iniziata e condotta innanzi, si finisce prima o poi col rendersi conto che il problema della realtà dei poteri magici non ha per oggetto soltanto la qualità di tali poteri, ma anche il nostro stesso concetto di realtà, e che l'indagine coinvolge non soltanto il soggetto del giudizio, i poteri magici, ma anche la stessa categoria giudicante, il concetto di realtà, che è esattamente un'applicazione della frase di De Simonicca: il tema della realtà come costruzione culturalmente condizionata, cioè il concetto di realtà non più come presupposto che serve a misurare tutto il resto, per cui noi sappiamo cos'è la realtà. Se il mago fa una cosa che non rientra nei nostri criteri, non sta facendo una cosa vera, è un truffatore. La prospettiva si rovescia, io vado a vedere dall'interno del singolo contesto, della singola cultura, che cosa fanno e qual è il concetto di realtà che si mette in opera all'interno di questa cultura. E questo finisce con retroagire anche sul mio concetto di realtà, che a questo punto non posso più considerare di validità assoluta, in senso letterale, assoluta, sciolta da qualsiasi relazione con altri confronti, col confronto con altre realtà, eccetera. E per, diciamo, proseguire nella trattazione, De e Simonicca citano poi un pezzettino dalla fine del mondo, cioè appunto l'ultima opera di De Martino, in cui, parlando dell'incontro etnografico, De Martino dice che esso va considerato come duplice tematizzazione del proprio e dell'alieno, allo scopo di raggiungere quel fondo universalmente umano in cui il proprio e l'alieno sono sorpresi come due possibilità di essere uomo. Ora, dicono De Simonicca, in realtà questa posizione, tra virgolette, relativista, o comunque prossima a un approccio al relativismo, o che comunque, diciamo, applica un principio che dopo si sarebbe chiamato relativista, trova la sua massima espressione nel lavoro di De Martino, appunto nel mondo magico, che esordisce dicendo: ma in realtà è proprio addirittura la categoria di realtà sulla quale dobbiamo interrogarci. E lungo poi la trattazione farà una serie di esemplificazioni che vanno in questa direzione. Quella che citano Dei e Simonicca nel loro articolo è una delle più, diciamo, poi note dal libro di De Martino, e che ha dato il titolo a un altro lavoro di Dei, sulle zucche del missionario Grab. Questo era un esempio etnografico che De Martino prende da Lucien Lévy-Brull, senza dirlo, per non compromettersi troppo con un autore discusso e che lui stesso criticava in realtà fortemente, perché Lucien Lévy-Brull ricordava questo caso etnografico in cui devo dire che non mi ricordo dai lengua del Paraguay, quindi siamo in centro America, in Sud America, cioè un caso, diciamo, di una popolazione americana in cui un missionario, tale Grab, viene accusato di aver rubato delle zucche. Viene accusato di aver rubato delle zucche perché un indigeno l'ha sognato, l'ha visto il sogno che rubava le zucche. Il missionario dice: no, io non ho rubato niente, io stavo qui e non ho fatto nulla. Allora De Martino fa tutta una discussione per dire, arrivando addirittura alla fine, a dire alla fine della sua argomentazione, che in realtà di missionari Grab ce ne sono due. Uno che è quello che vale per la nostra civiltà e per la civiltà stessa del missionario Grab, che non ha rubato le zucche, che non si è mosso da casa sua, ma in una comunità in cui il tempo del sogno e ciò che si sogna fa parte integrante della vita pratica quotidiana delle persone, è come buttare fuori dal concetto di realtà ciò che è vissuto nel sogno. Quello che è vissuto in sogno fa parte della vita per il lengua del Paraguay, e quindi per il lengua che ha sognato Grab, che rubava le sue zucche in sogno, Grab ha rubato le zucche, e per gli altri lengua è ragionevole, plausibile addurre come, diciamo, argomentazione il fatto che uno abbia visto in sogno che le zucche che non ci sono più se le prese il missionario. De Martino arriva addirittura, appunto, inverando la sua iniziale posizione sul dobbiamo discutere il nostro stesso concetto di realtà, a dire: beh, ci sono due missionari Grab. Questo è una delle cose, abbiamo visto quelle che riguardano la polemica con Croce e altri aspetti la volta scorsa, per cui il mondo magico rappresenta nella produzione di De Martino una specie di culmine, un punto di arrivo che produrrà seminalmente una serie di acquisizioni che lui continua a utilizzare, ma anche altre che abbandonerà esplicitamente, come l'autocritica sulla storicizzazione delle categorie, o che verranno fortemente modificate. Il tema della magia, che qui appunto è, diciamo, affrontato come tema centrale del libro, rimarrà una costante dei suoi interessi, e arriva a fare su De Magia come uno dei tre momenti delle sue indagini etnografiche nel meridione italiano. Certo, però De e Simonicca sottolineano la grande differenza di approccio sul tema della magia, da un punto di vista proprio epistemologico, tra il mondo magico e su De Magia. Lo riprenderemo naturalmente, ma appunto qui, per chiudere il discorso sul mondo magico, questa differenza va cominciata a essere posta. Se nel mondo magico la magia, l'atteggiamento magico, le pratiche magiche, gli operatori magici arrivano a farci mettere in dubbio il nostro stesso concetto di realtà, e la realtà è considerata un qualche cosa di costruito culturalmente, onde per cui il magismo è una forma plausibile di confronto con la realtà e di costruzione della realtà, in Sud e Magia questo discorso non c'è più. Si parla di fittizio lume della magia a chiusura del libro. Il ricorso alla magia, per quanto, diciamo, assolva a una sua funzione, che vedremo, per le comunità lucane che l'adoperano, non ha assolutamente più la dignità di un possibile mondo, di una possibile visione del mondo, di una possibile costruzione della realtà. È un qualche cosa che è ciò a cui si ricorre perché non si può fare diversamente. non ha più la dignità appunto di un mondo, ma è una specie di sottoprodotto a cui si fa ricorso in mancanza di meglio. Quindi tutto il lavoro è quello di far sì che vengano meno le condizioni per cui si debba far ricorso a questi sottoprodotti e tutti, anche le classi subalterne, possano avere accesso al vero lume della razionalità e non debbano più far ricorso al fittizio lume della magia. Lo stesso tipo di atteggiamento era, a proposito del tarantismo, che viene ricostruito in tutta la sua complessità, articolazione, densità simbolica, eccetera, ma che è indicato come un sintomo di un malessere sociale, culturale, psicologico che va superato. E una volta che queste condizioni fossero modificate e queste condizioni, diciamo, negative superate, verrebbe meno anche la necessità di ricorrere al tarantismo. Quindi il tarantismo, come abbiamo detto la volta scorsa, non è una patologia ma una cura, e quindi con tutto, diciamo, l'importanza, la dignità, eccetera, che questo ha, ma è la cura di qualche cosa che non va bene. Allora, tolto le condizioni che producono questo disagio, si va a far deperire anche i complessi simbolici che aiutano a combattere questo disagio. Quindi, diciamo, nell'economia del lavoro demartiniano, il mondo magico rappresenta una costruzione che non verrà più riproposta con la stessa complessità e con la stessa articolazione. Se ne manterranno una serie di aspetti, si manterrà quello che lui stesso, come abbiamo visto nelle citazioni della volta scorsa, considera il centro del libro, cioè il tema del dramma storico della presenza, che è uno schema che verrà poi riproposto, uno schema interpretativo verrà riproposto per le indagini etnografiche nel meridione d'Italia, ma diciamo questa costruzione che porta all'idea di un mondo magico verrà meno. Chiude qui il loro articolo, ma non v'è, parlando di Sud e magia, ma non v'è alcun possibile mondo della magia. Essa non può definire alcuna normalità gnoseologica, alcuna configurazione storica e culturale dei rapporti tra presenza e mondo. La magia, quella di Sud e magia, è semmai, cioè della Lucania, è semmai sintomo di una patologia della presenza, espressione di una razionalità che viene sviata nel suo percorso verso il vero da elementi di disturbo, l'insicurezza esistenziale, la povertà materiale e psicologica, eccetera. Se non vi fossero questi elementi patogeni, non si darebbe crisi della presenza, né bisogno di reintegrazione e riscatto per mezzo del rituale. Non vi sarebbe dunque magia, bensì, come De Martino si esprime, atteggiamento realisticamente orientato, che è quello, diciamo, che lui vorrebbe costruire. Il mondo magico, comunque, appunto, in questa sua densità teorica, è stato un qualche cosa che, anche se De Martino stesso per tanti aspetti l'ha considerato superato e per tanti aspetti lo ha messo da parte, ha continuato a vivere di vita propria e ad affascinare nei decenni successivi interlocutori i più diversi, che coglievano questa forza, diciamo, di elaborazione e di originalità teorica. Un autore che avrete sentito nominare, che è Carlo Ginzburg, che è uno dei più importanti storici italiani viventi, attualmente insegna in America, ha insegnato a lungo a Bologna, poi si è trasferito in America, è stato anche lettore di Ernesto De Martino, abbastanza costante nel corso del tempo e fin dagli esordi della sua carriera. Il suo primo libro pubblicato fu I Benandanti, e già allora dialogava esattamente con temi proposti dal mondo magico, e nel corso degli anni è tornato più volte a leggere De Martino, soprattutto concentrandosi sul mondo magico, e in più occasioni ha proposto una collocazione del mondo magico che è interessante, e che questa sarebbe proprio una bella pista per un'esercitazione di scrittura, ma anche per una tesi triennale, ma anche per una tesi di magistrale. È il tema che Carlo Ginzburg chiama i libri dell'anno zero. Cioè, lui dice, in Europa, negli anni, alla fine degli anni 30, all'inizio degli anni 40, ci furono una serie di autori che, appunto, mentre infuriava la guerra sulla scena europea e le armate di Hitler e di Mussolini, soprattutto quelle di Hitler naturalmente, sembravano invincibili, e che quindi che un regime che chiaramente si presentava con una faccia assolutamente mostruosa per quelle che erano le consuetudini, insomma, della civiltà europea, potesse addirittura stare lì per conquistare l'Europa e farla sua. Una serie di autori riflettono su questa crisi radicale della civiltà europea e propongono, appunto, una serie di riflessioni. Ricordate che tra le motivazioni che De Martino ha dato del suo cominciare ad affrontare il tema del primitivo c'era stato esattamente questa crisi della civiltà e questa figura di Hitler che sciamanizzava l'Europa. Negli anni, appunto, tra la fine degli anni 30 e l'inizio degli anni 40, quindi quando ancora la guerra era in atto, cominciavano, appunto, a essere elaborati una serie di libri che vennero pubblicati tutti indistintamente dopo, e De Martino li chiama i libri dell'anno zero, quando intellettuali che poi saranno particolarmente importanti sulla scena europea si interrogano, diciamo, proprio sulle radici di questa crisi. Il mondo magico di De Martino è uno, ed è quello, diciamo, prodotto dall'interno della cultura italiana. Lui assimila a questa, diciamo, in questa casistica dei libri dell'anno zero, al mondo magico di De Martino, la dialettica dell'illuminismo di Max Horkheimer e Theodor Adorno, che fu pubblicata soltanto nel 1947. In italiano fu tradotta solo nel 1966. Il libro di Carlo Levi, che è un autore di cui più tardi parleremo e qualcosa abbiamo già detto in passato, Paura della libertà, che era il suo primo libro, elaborato nel 1939 mentre era in Francia, in esilio in Francia, ma pubblicato solo nel 1946, L'apologia della storia di Marc Bloch, storico francese, che fu pubblicata soltanto nel 1949, e un libro di un intellettuale ancora francese, Raymond Queneau, che si chiamava Une histoire modèle, una storia modello, che fu pubblicato soltanto nel 1966. Queneau è stato particolarmente noto in realtà come narratore, ma questa non era un'opera di narrativa. E Carlo Ginzburg propone questa pista di 1, 2, 3, 4, 5 libri che lui chiama i libri dell'anno zero, in cui Horkheimer e Adorno, De Martino, Levi, Bloch, Queneau, quindi Francia, Germania, Inghilterra, due italiani e ci avevamo il fascismo, due tedeschi e ci avevano il nazismo, e due francesi che vivevano in regime di occupazione, perché la Francia era occupata dai tedeschi, affrontano il tema della storia, della crisi della civiltà europea e del momento che la civiltà stava vivendo. La citazione, questo elenchino lo metterò tra i materiali di oggi, Ginzburg lo presenta e lo argomenta in un dibattito che era stato fatto nel 78 discutendo dell'altro libro di De Martino che era appunto appena uscito, La fine del mondo, un bel dibattito che trovate tutto, l'avevo utilizzato l'anno scorso, quindi c'è appunto sul mio sito, un dibattito organizzato dalla rivista Quaderni Storici che metteva a confronto sul libro di De Martino Clara Gallini, che era la curatrice, Cesare Cases, Pier Cesare Bori, Carlo Ginzburg, Giovanni Gervis, che era uno di quelli che ha lavorato con De Martino in Salento per La terra del rimorso, Michele Risso e Luigi Lombardi Satriani. È un dialogo a più voci e abbastanza vivace, perché sostengono opinioni significativamente diverse e Ginzburg propone una sua interpretazione appunto della figura di De Martino in questo dibattito e lancia questa questione dei libri dell'anno zero collocandovi il mondo magico. Con questo, se non ci sono questioni da porre, io considererei appunto chiusa la prima parte della trattazione che Pietro Angelini fa presentandoci nel suo percorso, diciamo, scelto ma rappresentativo De Martino. La prima parte, le due guerre, cioè la fondazione teorica del progetto de martiniano tra naturalismo e storicismo nell'etnologia e il mondo magico. La seconda e la terza parte del libro di De Martino, Gli anni del sole a picco e Dal campo al testo, sono in realtà, vertono più o meno sullo stesso blocco di anni, e cioè quelli che vanno dall'immediato dopo mondo magico al pre-De Martino accademico, quindi dal 46 al 58. Immediato dopo Mondo Magico sarà pubblicato solo nel 48, ma diciamo il libro è chiuso nel 46, quindi tra il 46 e il 58 succedono cose importanti nella vita di De Martino e Pietro Angelini ne discute una parte consistente in questi due capitoli, Gli anni del sole a picco e dal campo al testo. Dal campo al testo è concentrato su un aspetto che riguarda la ricerca sul campo di De Martino, ricostruita essenzialmente nel suo decennio di soggiorni in Basilicata, e prende Sud e Magia, il nostro Sud e Magia, come esempio di produzione testuale come frutto della ricerca sul campo, quindi studia questo processo dal campo al testo. Andare sul campo, che cosa vuol dire, come lo fa De Martino, che cosa succede quando va sul campo, che specificità, diciamo, di lavoro etnografico mette in opera, e poi come si scrive, che è una cosa per niente ovvia e banale, tant'è che De Martino appunto ci lavora 10 anni in Basilicata prima di tirare fuori due libri che poi escono a distanza l'uno di un solo anno l'uno dall'altro, Morte e pianto rituale nel 58 e Sud e Magia nel 59, ma prima di riuscire a capire come ordinare il materiale concettualmente, cosa scegliere di tutto quello che ha tirato fuori da questo decennio di lavoro sul campo e come ordinarlo, intorno a quali temi, diciamo, poi scrivere, appunto è un lavoro che costa molta fatica a De Martino, Questo secondo capitolo, cioè il terzo del suo libro, il secondo di cui stavo accennando ora, Dal campo al testo, appunto Angelini cerca di seguire l'itinerario, appunto, di De Martino, e grazie al lavoro di Clara Gallini e dell'Associazione Internazionale Ernesto De Martino, che hanno pubblicato nel tempo gli inediti, e cioè tutti i materiali di lavoro di De Martino e della sua equipa sul campo, siamo in grado di seguire abbastanza dettagliatamente questo processo di elaborazione, per cui De Martino passa dalla ricerca etnografica alla scrittura dei suoi libri. Il capitolo che viene prima, che si chiama Gli anni del sole a picco, è tutto il resto, tutto quello che non è la ricerca sul campo e la scrittura scientifica che De Martino ne trae e che bene o male come la scrittura scientifica appunto si pone alla fine di questo decennio e a ridosso esattamente del momento in cui lui diventerà professore di storia delle religioni a Cagliari nel 59 e cessa di andare sul campo sostanzialmente. In questo decennio, 46, dodicennio 46-58, facendo salvo la specificità della ricerca sul campo e produzione scientifica che ne deriva, che vedremo seguendo l'altro capitolo, e quindi negli anni del sole a picco, ci sono appunto molte cose che vengono presentate in questo capitolo e che possiamo, diciamo, categorizzare in questo modo. Le figure con cui De Martino si confronta in termini, diciamo, reali e in termini teorici. Gli eventi che più o meno caratterizzano nella sua vita questo periodo. Temi che vengono ricostruiti specificamente da Angelini riferiti a questo periodo, metodi che vengono messi in opera nelle scritture e nell'analisi di Martino e i saggi principali, le scritture principali che, diciamo, precedono le sue tre monografie meridionalistiche. Diciamo i titoli, le figure principali con cui si confronta sono quelle di Levi, di Scotellaro e di Gramsci. Gli eventi, il contatto diretto con i subalterni, sia dal punto di vista dell'attività politica, sia dal punto di vista dell'etnografia, la presenza nel sistema editoriale. Questa è una questione alla quale avevamo già accennato, che è un aspetto molto rilevante della sua vita di questo decennio, l'avvio dell'inserimento all'università, le libere docenze e i corsi che tiene a Roma, che verranno prima del suo diventare professore a Cagliari, il tema del folklore progressivo, che per un numero d'anni non molto esteso, ma diciamo concentra l'attenzione di De Martino e gli consente di tirare le fila di diversi aspetti. Il metodo dello storicizzare, che è anche questo un approccio che applica e che argomenta come esito concreto messo alla prova della sua nuova fase di vita, che è appunto politica e scientifica al tempo stesso e che aveva elaborato negli anni precedenti, e i saggi principali che scrive, ne scrive tanti, ma forse tre principali che possiamo isolare per le tematiche che propone sono quello del 49 intorno a una storia del mondo popolare subalterno, nel 50 note lucane, nel 53 note di viaggio e etnologie e cultura nazionale negli ultimi 10 anni. Questi sono un po' i titoli. Ora, tra questa e la prossima volta, cercherei di entrare un po' nel merito di questo panorama, perché poi appunto ci rimane diciamo la conclusione del suo percorso teorico con i temi che tratta nella fine del mondo e che un pochino riprendono quelli d'esordio di naturalismo e storicismo e soprattutto alcuni spunti del mondo magico. Le figure dunque che De Martino incontra e con le quali si confronta principalmente in questo dodicennio, abbiamo detto Carlo Levi, Rocco Scotellaro, Antonio Gramsci, evidentemente due su tre, Carlo Levi e Rocco Scotellaro, sono persone viventi. Rocco Scotellaro purtroppo muore subito nel 53, molto giovane, trentenne, ma sono persone viventi che avranno una forte influenza, diciamo, per lo sviluppo delle attività di De Martino. Antonio Gramsci era morto nel 37, ma diciamo si pone come un punto di riferimento fondamentale per questa diciamo, nuova fase di vita e di elaborazione di Ernesto De Martino. Carlo Levi e Rocco Scotellaro sono fra loro abbastanza collegati e diciamo a loro si collega anche una terza figura, che è quella di Manlio Rossi Doria, che era amico di entrambi. Manlio Rossi Doria e Carlo Levi sono grosso modo coetanei. Carlo Levi è nato nel 2, mi sembra, e nel 1902, e morirà nel 1975, mentre Manlio Rossi Doria, nato nel 1905, muore nel 1988. Figure molto diverse fra di loro come formazione, perché Manlio Rossi Doria era un economista agrario, Carlo Levi è stato un pittore e un narratore attivo anche politicamente, quindi diciamo con una collocazione molto diversa quella di Manlio Rossi Doria, però con una comune diciamo presenza politica negli anni dell'immediato dopoguerra, ed entrambi saranno i numi tutelari di Rocco Scotellaro, che a sua volta sarà colui che introdurrà Ernesto De Martino alla Basilicata. Cioè i primi soggiorni che De Martino fa dal 49 in poi sono esattamente per il tramite di Rocco Scotellaro. Quindi in realtà sono tre figure fra loro abbastanza collegate e che diciamo sono fra loro collegate perché lo sono fra di loro, ma in realtà anche dal punto di vista di De Martino in qualche modo sono collegate. Carlo Levi innanzitutto per De Martino e per la diciamo per il pezzo di cultura italiana che ci interessa è l'autore del Cristo si è fermato a Eboli, libro di cui abbiamo già fatto dei cenni e che è esattamente il libro con cui, diciamo una citazione dal quale Pietro Angelini usa per aprire questo capitolo, Gli anni del sole a picco. Nella chiusura del suo articolo del 49 intorno a una storia del mondo popolare subalterno, su cui insomma cercheremo di dire qualche cosa più in là, De Martino cita esattamente Carlo Levi con Il Cristo si è fermato a Eboli e le pagine che De Martino pone in apertura del capitolo Il sole a picco, Gli anni del sole a picco, cita Carlo Levi come l'autore che ha rafforzato in lui la coscienza che gli si veniva formando appunto alla fine della guerra, Cristo si è fermato a Eboli, esce nel 45, del senso ormai anche politico, etico e più in generale e politico in particolare, di tutto il lavoro che lui aveva fatto prima, lui De Martino, tra naturalismo e storicismo nell'etnologia e il mondo magico. Chiuso il lavoro sul mondo magico, come abbiamo già detto varie volte, De Martino diciamo, diventa attivo politicamente, vive a Bari, insegna al liceo, a un liceo di Bari, filosofia, e è prima nel Partito d'Azione. E il Partito d'Azione era una formazione che è, diciamo, si è sciolta presto nell'immediato dopoguerra, in cui stavano esattamente anche Baglio Rossidoria e Carlo Levi. Poi De Martino passa al Partito Socialista e successivamente, ma quando già insomma si era abbastanza distaccato dall'attività politica concreta, al Partito Comunista. Questo suo approccio nell'immediato dopoguerra al mondo delle classi subalterne, ai contadini pugliesi, attraverso la sua attività politica come segretario della Federazione Socialista di Bari, insieme al racconto che fa Carlo Levi in Cristo si è fermato a Eboli, dice De Martino nel 49, queste due cose unite fra di loro sono quelle che mi faranno prendere coscienza del senso vero di tutto quello che avevo fatto in precedenza e che era condotto su un piano, diciamo, squisitamente libresco, soltanto letterario. Ora mi diventava parte della mia stessa vita, programma di vita oltre che programma scientifico. E diciamo pone sullo stesso piano come guida, diciamo che in qualche modo lo prendono per mano verso questa presa di coscienza, i contadini pugliesi che incontra come segretario della Federazione Socialista di Bari e il Carlo Levi del Cristo si è fermato a Eboli. In chiusura appunto del saggio intorno alla storia del mondo popolare subalterno del 49, c'è una lunga citazione del Cristo si è fermato a Eboli e c'è il racconto dell'incontro con questo vecchio contadino pugliese che lo prende per mano in un androne oscuro mentre sta facendo, era andato insomma ad Andria, mi sembra, per incontri politici, per un comizio, non so, lo prende per mano piazza nel paese, lo porta in un androne, gli fa una lunga narrazione, una lunga filippica, eccetera, sui guai del mondo dei contadini e conclude dicendo: non ci abbandonare, tu che sai, tu che puoi, tu che vedrai, vai avanti, tu che sai, tu che puoi, tu che vedrai. In qualche modo gli consegna un testimone. In quel caso come dirigente politico e gli affida le sorti del riscatto del mondo contadino di cui fa parte, e questo per De Martino, appunto, nella narrazione che fa in coda intorno alla storia del mondo popolare subalterno, fa da pendant a quello che racconta Carlo Levi in Cristo si è fermato a Eboli. Il libro di Carlo Levi, in realtà, di cui appunto vi ho consigliato la lettura perché comunque fa bene, vi ho detto che potrebbe essere una delle cose, se ci metteremo d'accordo, su cui potremmo fare degli incontri dopo la chiusura del corso a gennaio, insomma, se qualcuno ha voglia di leggerselo e relazionarne. È un libro, Carlo Levi è una figura molto importante nella cultura italiana, sono stati fatti convegni, scritti un sacco di cose su Carlo Levi, lui stesso ha scritto molto, ma su Cristo si è fermato a Eboli c'è proprio una riflessione specifica che è stata prodotta nel corso del tempo anche da antropologi, appunto. Rileggendo questo libro nel corso del tempo in modo sempre più approfondito e più sofisticato. Carlo Levi, appunto, abbiamo detto che era nato nel 1902, se non mi ricordo male, ed era torinese, si era laureato in medicina, quindi era medico e aveva imparato il mestiere di medico. Non lo ha mai esercitato, tranne che solo in un anno della sua vita, per l'appunto ad Aliano in Basilicata, ora diremo perché, e immediatamente, diciamo, sviluppa l'altro suo grande interesse, che era quello della pittura. In realtà lui faceva il pittore e era anche attivo politicamente, era in contatto con Piero Gobetti e col gruppo di Gobetti a Torino. Piero Gobetti era un giovanissimo intellettuale torinese antifascista che morì, non mi ricordo, all'inizio nel 40, una cosa del genere, in Francia. Era stato, diciamo, colpito più volte dai fascisti prima di fuggire in Francia, quindi più o meno è morto anche per gli esiti di queste percosse. Ma, diciamo, era una persona incredibilmente attiva e fondò una rivista che si chiama La Rivoluzione Liberale, fondò una casa editrice che pubblicò un sacco di cose, fu in stretto contatto con un certo Antonio Gramsci, di lui un po' più grande e di ispirazione politica radicalmente diversa. Gramsci era comunista, prima socialista, poi tra i fondatori del Partito Comunista, Gobetti liberale. Eppure i due sulla scena politica torinese furono protagonisti che dialogarono strettamente fra di loro ed ebbero grande stima l'uno dell'altro. Gobetti è estremamente interessato a ciò che la classe operaia, Torino era la capitale, diciamo, dell'industrialismo italiano degli anni 20, città operaia numero uno in Italia e quindi laboratorio sociale e politico assolutamente all'avanguardia in Italia, e sede quindi di esperienze politiche molto originali in quel momento. Gobetti dialoga da posizioni diverse con queste esperienze, ma, diciamo, con grande interesse reciproco, cosa che è testimoniata largamente, insomma, non, su questo, diciamo, è meglio fermarsi perché sennò andremo avanti a lungo. Carlo Levi si forma in questo ambiente e quindi è, diciamo, nei primissimi anni 20 e 30, cioè nella fine degli anni 20 e inizio anni 30, è tre cose insieme: pittore che espone a livello nazionale e internazionale, medico di formazione ufficiale e politico antifascista. Queste sono tre cose che incidono, diciamo, tutte e tre nella sua vita esattamente e fanno un precipitato che si legge in questo libro Cristo si è fermato a Eboli. E a questo punto, prima di cominciare a parlare specificamente del libro, farei la pausa delle sei. se non ci sono domande specifiche su questo che abbiamo detto finora.